momento di preghiera e di catechesi allo stesso tempo, invocando con questo canto lo Spirito Santo, perché oggi incontreremo un uomo che a un certo punto Zaccaria, riempito di Spirito Santo, profetò dicendo: Zaccaria, suo padre, fu riempito di Spirito Santo e profetò dicendo: benedetto il Signore, il Dio di Israele, perché visitò e fece riscatto per il suo popolo e risvegliò per noi un corno di salvezza nella casa di Davide suo servo, come parlò per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dei nostri nemici e dalla mano di quanti ci odiano, per fare misericordia con i nostri padri e ricordarsi della sua santa alleanza, giuramento che giurò verso Abramo, nostro padre, di dare a noi, strappati dalla mano dei nemici, di servire senza paura, in pietà e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E ora tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Andrai infatti davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza di salvezza, in remissione dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui ci visiterà un'aurora dall'alto, per illuminare quanti siedono in tenebre e ombre di morte, per dirigere i nostri piedi verso una via di pace. Ora il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, e stava nei deserti fino al giorno della sua designazione ad Israele. Adesso incontriamo nuovamente Zaccaria. La volta scorsa abbiamo sottolineato quest'uomo che è rimasto muto per 9 mesi, in cui, perché non ha creduto, quest'uomo credente che non ha creduto alla parola di Dio, alla parola di salvezza. Non ha creduto soprattutto alle promesse di Dio, quelle che erano scritte nella parola che lui conosceva benissimo. E questi 9 mesi, siamo detti, non dobbiamo leggerli solo in un tempo cronologico, ma in un tempo di grazia in cui Zaccaria è riuscito a comprendere e teorizzare la parola in questo lungo silenzio. Quasi a dire, pensavo che Zaccaria ha fatto, chissà, forse Giovanni l'esperienza del deserto interiore l'aveva imparato proprio dal padre, questa esperienza l'aveva sicuramente raccontato, è lì che avrà capito e avrà incontrato questo suo desiderio anche di Dio da parte di Giovanni, a ciò cui era chiamato in quel momento. E infatti Giovanni verrà definito, ho visto nel Vangelo di Luca, spero di non essermi sbagliato, un'altra volta soltanto come quando è conosciuta la sua predicazione come Giovanni, figlio di Zaccaria. Dopodiché sarà sempre identificato come Giovanni il Battista, colui che appunto battezza, amministra il sacramento del battesimo, e poi anche quando arriverà il momento parleremo anche meglio che cos'è questo battesimo. E allora Zaccaria, tra virgolette, esce di scena nel Vangelo, apparentemente esce, perché poi anche lui appartiene al grande disegno di salvezza di Dio. E adesso Zaccaria, dopo che scrisse sulla tavoletta Giovanni e il suo nome, apri la bocca, come dice il Fausti, in cui ricordo che non è una traduzione che troviamo sulle nostre Bibbie, quella della CEI o nelle altre versioni, ma è la traduzione letterale che il Fausti scrive, così proprio come il testo dice. Poi naturalmente, per miglior comprendere il testo biblico, c'è una traduzione della lingua corrente. Il Vangelo è stato scritto in lingua interamente, i Vangeli, da Vangelo di San Paolo, in lingua greca. Fu riempito di Spirito Santo e profetò dicendo. E io un po' mi sono chiesto cosa vuol dire essere riempiti di Spirito Santo. Ad esempio, noi cristiani che l'abbiamo ricevuto lo Spirito Santo il giorno della nostra cresima, cioè della confermazione alla fede, ma era o non era pieno di Spirito Santo a questo punto? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo? Penso che ognuno di noi, proprio del sacramento che abbiamo ricevuto, c'è una grazia che è in atto, che avviene nel momento in cui noi vogliamo realmente accogliere la parola di Dio, ma con realtà veramente seguire il Vangelo. È lì che anche noi siamo pieni di Spirito Santo. Ma prima di essere pieni di Spirito Santo, dobbiamo essere capaci di fare silenzio, di fare deserto. E allora saremo, scusate il gioco di parole, capaci di essere pieni di Spirito Santo. La capacità è un'unità di misura, se non sbaglio, però è proprio così, essere capaci, cioè pieni di Spirito Santo, e poter profetizzare. Profeti, sappiamo benissimo, non è leggere nella sfera di cristallo e indovinare chissà che cosa, non è questo il profeta, o indovinare la fine del mondo, non è questo l'essere profeta. Il profeta è colui che sa leggere la storia e la propria vita con gli occhi di Dio, ciò che sta accadendo intorno a sé, nella propria vita. Questo è profeta, e noi tutti siamo profeti nel battesimo che abbiamo ricevuto. Siamo sacerdoti, re e profeti, capaci di leggere, di discernere, proprio a partire dal battesimo. È il grande dono di Dio. Ma questo, se siamo, torno a dire, se siamo capaci di fare silenzio. Oggi, in questo mondo in cui tante parole ci diciamo, mi ha colpito ieri Franco Castellano, ha fatto una catechesi bellissima, quello che è sul Concilio Vaticano II, nella parte finale mi ha lasciato, ha detto: se noi mettessimo sulla bilancia la parola di Dio, quello che noi leggiamo, ascoltiamo della parola, mi ha messo proprio in discussione a me questa cosa, e quanto noi ascoltiamo di parole dal telegiornale, dai giornali, dalle riviste che leggiamo, da parole che ascoltiamo nei nostri dialoghi, e facessimo un peso, dove penderebbe l'ago della bilancia? Dove penderebbe? Ed ecco questi 9 mesi, questi esseri pieni di Spirito Santo, questi pieni di Dio, questa parola che è quest'ago della bilancia che pende verso la parola. Anche se io non parlo della parola, ma vivo la parola. E questi 9 mesi di Zaccaria sono stati un tempo di grazia in cui tante cose ha compreso, non solo della sua vita, ma anche del figlio, e sicuramente quante domande si sarà posto. E questo cantico, che forse i più grandi di noi conoscono, ma anche bene, è uno anche dei più famosi. Ogni giorno la liturgia delle ore, ogni giorno, nelle note mattutine c'è, come
chiamato il Benedictus, cioè in latino il benedetto Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, la traduzione corretta. Ogni giorno ci dice di riflettere intorno a questo magnifico cantico, che se dovessimo spezzare un pochino parola per parola non ce ne andremmo di qui domani mattina, ma non mi sembra il caso. Cerchiamo di andare naturalmente al cuore di quello che ci vuol dire Dio attraverso lo Spirito Santo, ha detto a Zaccaria, e vuole dire oggi a noi, perché la parola non è una parola detta ieri, ma una parola che viene detta ancora oggi. Essere spirito, pieni di Spirito Santo, vuol dire quasi attraverso la parola di Dio ricreare nel cuore dell'uomo ciò che è distrutto nel cuore dell'uomo, ricreare non attraverso la mia parola, ma attraverso la parola di Dio. Poi ascolteremo più avanti i posti, questo ce lo ricorda, no? Quando il grande dono che viene dato ai credenti da Gesù è proprio lo Spirito Santo, vi ricorderà ogni cosa. Spesso ricorre proprio questo termine tantissime volte nel Vangelo di Giovanni: lo Spirito Santo vi ricorderà ogni cosa, non vi preoccupate, lui porterà, appunto come dice il termine stesso, ricordare ogni cosa al vostro cuore, ogni cosa alla vostra vita. Ricordare è ritornare al cuore. Infatti il Fausti dice a un certo punto, la profezia su sempre il versetto 67 è completa nel ricordo, riportare al cuore, al centro della propria persona, dell'uomo Gesù in cui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, in Gesù si riferisce, e noi abitare Gesù in noi. Quindi profezia e comprensione di Gesù alla luce dello Spirito Santo, comprensione della mia vita alla luce dello Spirito Santo, questa è la profezia. Ricordiamoci, come siamo detti, che poi nella nuova creazione siamo chiamati con un nuovo nome, nuovo, che viene dalla nostra vocazione matrimoniale, sacerdotale, vita consacrata, educatori, catechisti, quello che siamo, mamma di famiglia, casalinga, è vocazione, e chiama a riportare ogni cosa al cuore della propria famiglia, al cuore della propria famiglia, ma alla luce dello Spirito Santo. E quest'uomo, per la prima volta nella sua vita, fu pieno veramente di Dio. E adesso non è più sordo alla parola di Dio, ma un bravo uditore alla parola. È un ottimo annunciatore della parola di Dio. E poi, piano piano, si mette da parte. Lascia spazio alla parola che agisca in tanti modi nel cuore dell'uomo. E comincia questa sua essere pieno di lode nel benedire il Signore. Benedetto il Signore, dice il testo, benedetto il Signore Dio di Israele, perché visitò e fece riscatto per il suo popolo e risvegliò per noi un corno, tradotto proprio letteralmente, cioè forza di salvezza, nella casa di Davide suo servo, e così via. La prima cosa che fa Zaccaria è la benedizione, cioè la lode, ringraziare Dio per ciò che è accaduto. Questo è la prima cosa che fa, e mi colpisce questa cosa di Zaccaria. La preghiera di lode, di benedizione, di ringraziamento è una delle preghiere più alte della Bibbia, perché riconoscere la presenza di Dio nella mia vita, ecco essere profeta, riconoscere i suoi doni. Questo fa esattamente Zaccaria. Poi vedremo, non incomincia subito a parlare del figlio, di quello che l'angelo gliel'ha detto, successivamente, come abbiamo ascoltato, dirà tutto questo. Ma la prima cosa che fa è benedire Dio. È lo Spirito che ci dà questa vista, la capacità di vederlo come origine e presenza, di amore in tutto. Ed ecco la benedizione. Le forme di lode e di benedizione nella Bibbia, nei Salmi, ci sono tantissime. Lodate il Signore del cielo, lodate per le sue creature, o anche ad esempio il cantico di Daniele, che quasi ogni domenica nelle ore mattutine viene celebrato, in cui benedice tutte le creature, per i mostri marini, per ogni cosa, per il sole, per la luna, sia benedetto il nome del Signore per ciò che ha donato, a partire dalla creazione, parte l'uomo biblico a comprendere la presenza di Dio nella propria vita, e in un certo qual modo Zaccaria fa quasi allo stesso modo questa, tutto, scusate il gioco di parole, però perché ha visitato il suo popolo. Poi vedremo cosa vuol dire questo visitare. La lode si differenzia dal semplice ringraziamento, dice il Fausti, perché ha come oggetto proprio non i doni, ma il donatore. Ha come oggetto Dio, parte da Lui e poi parla dei frutti della benedizione, i frutti di Dio, i frutti di questa lode, i frutti di ciò che sta accadendo nella sua vita. Benedetto il Signore. Quante volte noi nella nostra giornata ringraziamo il Signore perché semplicemente mettiamo i piedi per terra, apriamo gli occhi, queste piccole e semplici cose, poi ce le dimentichiamo. Più avanti dice, il contrario di lode, benedizione e vita del creato, è il possesso che chiude tutto nella maledizione e nella morte. Chi possiede non solo non vede il volto e la mano del donatore, ma neanche il dono. Lo rapisce il peccato di morte di Adamo. Benedire, benedizione vuol dire appunto dire bene, maledire vuol dire dire male, letteralmente è questo. E se io il dono lo posseggo, lo voglio possedere quasi nelle mie mani, Zaccaria per i suoi doni, per il dono del figlio, ha capito che non è un qualcosa che è suo. Nella logica di Israele, della famiglia, della società israelitica, il primogenito era importante. Pensate, la volta scorsa ci dicevamo, no, sarà chiamato come Zaccaria, suo padre, proprio perché questo essere primogenito vuol dire dare discendenza alla famiglia. Quindi, per un papà, era un qualcosa di mio. Oggi si dice anche popolarmente, ogni figlio non è proprio, perché poi fa le sue scelte. Zaccaria era già consapevole. Questo canto di benedizione e di lode dice proprio questo, che questo figlio è un dono, che non è un dono per lui. Ecco perché è benedizione, perché non vuole possedere il proprio figlio, non lo vuole chiudere nella sua famiglia. Per lui è mio, un giorno si sposerà, avrà i figli, chiamerà i propri figli Zaccaria come me. No, no, è un dono di Dio e a Dio lascia questo suo dono, lo lascia a Lui. E tante volte noi questa logica un po' del pretendere, nel possedere, è anche la logica un pochino anche di ieri, ma anche di oggi, in cui noi cadiamo. Tante volte abbiamo tante pretese anche nel benedire, nei doni che abbiamo. Ogni cosa diventa quasi un per forza, dalle cose più piccole alle cose più grandi. È un qualcosa di mio, me lo voglio possedere. Anche l'Eucaristia, i termini che a volte si dicono, la messa mia, c'è il defunto mio, la messa è mia. Attenzione, l'Eucaristia, che vuol dire rendimento di grazie, è un dono di sé, di Dio, o meglio, Dio dona se stesso all'uomo. E io sacerdote, non è che devo aiutare a comprendere, e io sacerdote per primo devo comprendere questo, la messa non è mia, ma viene detta per il popolo di Dio, noi in questo caso saremo la nostra comunità. È un dono che non posso prendere e tenerlo mio. Anche la parola stessa, che io rumino, ascolto, che io medito, non posso tenerla per me. Non è, attenzione, se ciascuno di noi vive un'esperienza bella anche di preghiera e la vuole condividere, non è una presunzione, ma questo dono che è riempito di Spirito Santo, che Dio dà, spero di spiegarmi, se lo condivido con gli altri, lo spezzo con chi sta accanto a me, posso arricchire l'altro, ma non sono io, è lo Spirito Santo che agisce in me. Questo è importante, comprendere questa cosa, capire con serietà tutto questo. Come Zaccaria fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo, Luca su questo proprio è meraviglioso come lo dice, pieno di Spirito Santo, e anche noi se vogliamo potremo essere capaci di accogliere lo Spirito Santo ed essere anche noi pieni di ciò che abbiamo ricevuto tanti anni fa. E un po' recuperare, rispolverare anche i doni dello Spirito, richiamare ciascuno di noi. Non pensiamo di possedere, la parola non deve essere posseduta, cioè nel senso posseduta, nel senso che è qualcosa di mio. Don Franco Castellana ieri sera per esempio ci spiegava, no, che prima, per tanti processi storici, modo anche di pensare, no, il Concilio ha aperto la parola di Dio come un dono per tutti, che tutti hanno il diritto di ascoltare la parola di Dio, di leggerla a casa. Oggi un po' ci sembra scontato avere una Bibbia a casa, anzi quasi un pochino come non hai una Bibbia a casa, a volte ci si sente anche questo tipo di affermazioni. Prima del Concilio non era tanto scontato, non era per tutti avere la Bibbia a casa, non era per tutti avere questo dono. E allora ecco le aperture del donare questo dono. Veramente questo Concilio è stato anche una benedizione, un benedire Dio per i suoi doni. E donare, lasciate andare, non riteniamo per noi i doni di Dio, mettiamoli a frutti. Pensate al dono della vocazione, nella famiglia, il dono di essere papà e di essere mamma non è un dono per se stessi, ma è per l'altro, per la famiglia, per i figli, che si completano l'uno con l'altro. Quello che io dicevo, benedite Dio ogni giorno per le vostre, per i doni della vocazione, per il dono della famiglia, anche nella gioia e anche nelle difficoltà, nelle sofferenze. E poi il Fausto dice una cosa importante: si loda non uno qualunque o una forza impersonale, ma il Dio di Israele, cioè di Giacobbe, del singolo e del popolo, che è entrato in comunione con l'uomo, rivelandosi a lui e intessendo con lui una storia comune. Quando un po' ponevano tante domande a Gesù sulla risurrezione, ad esempio, Gesù risponde: il Dio di Israele, il Padre, mio Padre, dice, non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi. Non per niente, tante volte, ricorre nella Bibbia il Dio di Abramo, di Giacobbe e di Isacco. Perché si dice questo? Non è che si dice appunto tanto per, ma proprio per dire che il Dio dei vivi è il Dio dei viventi, non il Dio dei morti, è il Dio della risurrezione, che non possiamo possedere con le nostre mani. Io penso a volte all'Eucaristia, quando distribuisco Gesù, proprio brutto dire distribuire Gesù, ma quando dono Gesù, non è un dono che tengo per me, non è un dono che tengo nelle mie mani, ma lo dono a chi lo chiede, chi viene qui, chiunque sia, dono Gesù. A me non spetta capire dove, come Gesù entrerà nel cuore della persona, a me spetta dare questo dono attraverso le mie mani. Questo, a di essere testimone di questo dono, di benedire Dio con la mia vita. E a volte sembra quasi che Gesù un pochino si allontana quando un po' la gente va via, no? A volte guardo proprio quando qualcuno va, mangia subito Gesù, lo tiene nelle mani un pochino, vuole tenerlo qualche secondo di più, a volte capita pure questo, noto, non perché a volte sembra quasi, mamma se ne sta andando, no? Chissà se non vuole tenere qualche Gesù, qualche secondo in più, prima di mangiarlo, nelle proprie mani. È un dono per arricchirsi. E Gesù va ed entra nel cuore della persona. Così Zaccaria questo dono lascia, lo lascia nelle mani di Dio. Questa è la cosa importante. È una realtà. Dio non è il Dio di Israele, il Dio dei vivi, non il Dio dei morti, è il Dio della risurrezione. Questo Dio che ha visitato e redento il suo popolo, dice la traduzione. Il Fausti traduce visitare, meglio letteralmente, guardò giù. E quanto mi piace questo termine, perché fino ad allora si aveva l'idea di un Dio che era nell'alto dei cieli, sopra dove che stava, e basta, non stava sulla terra. Sì, la presenza del santo dei santi nella tenda che il sacerdote poteva entrare solo una volta l'anno nel cuore del tempio. Quindi il tempio distrutto, la presenza di Dio non c'è più. Dio guardò giù verso l'uomo. Dio guarda verso di noi, non guarda da altre parti. E possiamo dire che in Cristo, nell'Eucaristia, noi Dio lo guardiamo negli occhi. Dio non ci guarda con superbia. L'Altissimo non ci guarda con altezzosità, se si può dire, se è corretto questo termine, con uno sguardo altezzoso. L'Altissimo ci guarda negli occhi. L'Altissimo non ci guarda con superbia. No, si fa fango, si fa carne per noi. Guardò giù verso l'uomo. E tante volte anche questo termine deve essere letto anche in questo modo. Quante volte la preghiera del popolo di Israele, quando si sentiva smarrito, quando si sentiva perso, diceva: Signore, volgi lo sguardo verso di noi, non nascondermi il tuo volto. Sono stato turbato, il Salmo 30 se non sbaglio. Non nascondere il tuo volto, se tu nascondi il tuo volto, io rimango turbato dinanzi a questo. Non allontanare lo sguardo da me. Sono tante preghiere dei salmi e della Bibbia che ci sono. Quindi questo guardare giù è importante, tradotto così, è bello, mi piace. Questo Dio che guarda verso l'uomo. E se quando l'uomo si allontana da lui escono queste bellissime preghiere. Non mostrami il tuo volto, Signore, non nascondermi il tuo volto. Il tuo volto io cerco. Di te ha detto il mio cuore, il tuo volto io cerco. Non nascondermi il tuo volto, se dico, mi ricordo bene il Salmo. Perché ha paura di essere di perdere lo sguardo di Dio, l'uomo biblico. Dio guardò giù, visita, e continuava e continua a visitare il suo popolo. Fin da subito dopo il peccato Dio scende allo spirare della brezza per visitare dolcemente l'uomo, ma questi da sempre si nasconde chiudendosi nella sua angoscia, nella sua angosciosa paura, fuggendo e allontanandosi sempre più dalla sua luce. Dio come amico e ospite viene a visitare Abramo e Sara, promettendo e dando loro un futuro. Poi scende e visita il suo popolo schiavo in Egitto e lo libera. Successivamente lo visiterà nella carestia dandogli pane. Innumerevoli sono le visite di Dio e il suo accorrere al grido del suo popolo per salvarlo in tutte le situazioni. Si dice che Dio guardò giù, continua il Pasti, al passato, non perché ora abbia smesso, ma perché da sempre ci vista in ogni situazione oggi in modo particolare. Sì, perché Dio, questo guardare giù, si fa nostro prossimo. Si mette accanto a noi. E allora, mi spero di spiegarmi in quello che voglio dire, si fa prossimo e parla al passato perché l'uomo riconosce che oggi la salvezza è avvenuta, quindi ha visitato il suo popolo. Quindi quasi questo passato non è un passato che è lontano, ma è un passato prossimo, qualcosa che è accaduto adesso. E l'uomo ringrazia perché ha accolto la salvezza, perché Dio lo ha visitato. Se Dio non mi avesse visitato, non avrebbe guardato giù, io non avrei accolto, non avrei compreso la salvezza che veniva di lui, da lui. E siccome ho accolto lo Spirito Santo, la sua salvezza, allora dico: guardo giù, parlo al passato. Un passato che ogni giorno è un presente, perché Dio mantiene le sue promesse e si fa mio prossimo ogni giorno. Non so se mi sono spiegato in quello che voglio dire, in questo che ciò che voglio dire, cioè è un ringraziare Dio, un benedire Dio ogni giorno, che si fa mio prossimo. E chi è il prossimo tuo? Anche quando sono nelle sofferenze, come quell'uomo che incontra i briganti, lo derubano e lo picchiano, e poi arriva questo samaritano. E qui pure c'è tanto da dire. Luca racconta questo Vangelo, arriveremo, è bellissimo, perché Gesù crea proprio scandalo su questo, perché i samaritani erano delle persone impure, delle persone brutte, che mai avrebbero fatto una cosa del genere. Lui si diventa prossimo, Dio si fa mio prossimo che mi ha salvato. Ha guardato giù verso quest'uomo che ha incontrato i briganti e guarda giù a tutt'ora verso di me. Nella storia della salvezza ha sempre visitato il suo popolo, mai ci ha lasciato. E in Cristo oggi visita il suo popolo ogni giorno nella sua Eucaristia, guarda giù, si rende presente nell'Eucaristia per amore dell'uomo, per amore nostro, per amore mio, per amore tuo. E questa la benedizione scaturisce dalla coscienza di questa visita che ci fa scoprire il suo amore per noi, che vince ogni paura. Così possiamo capire realmente che il mio diletto è per me ed io per lui. Cita un versetto della prima lettera di Giovanni al capitolo 4, il numero 18: chi ama non ha paura, chi ama non teme Dio. Se io scopro il suo amore non ho paura di lui. Oggi viviamo nella paura di Dio che mi castiga, che mi fulmina, se non vado a messa la domenica Dio ti punisce, hai rubato la marmellata al bambino Dio ti punisce, quindi ti è capitato questo, Dio ti ha punito per i tuoi peccati, che era la logica dell'uomo dell'Antico Testamento. Chi ha peccato, Signore, è davanti al cieco. Lui o i suoi genitori dicono a Gesù alla piscina, vicino alla piscina, chi ha peccato? Quindi quasi che la malattia è frutto del peccato. Così viviamo il nostro rapporto con Dio, un rapporto di paura. Signore, io ti benedico, ti lodo, perché se sgarro qualche cosa tu mi punisci, se dico una parola sbagliata io ti punisco. Eppure Zaccaria ci insegna che lui di parola sbagliata dinanzi all'annuncio dell'angelo, e come che l'ha detta? È grossa pure. Il credente, ricordo, che non ha creduto alla parola di Dio, eppure quest'uomo ha incontrato la salvezza. Chissà, forse i pure concittadini gli dicevano: ma chissà che avrà combinato Zaccaria che è rimasto muto. Però lui si è fidato di Dio. Visita, perché guarda giù l'uomo? Perché ci vuole rendere liberi. Riscatto, spesso ricorre questo termine, il riscatto, perché appunto un termine giuridico che vuol dire di riscattare lo schiavo e renderlo libero. E l'uomo, Dio, guarda giù per rendere liberi noi, per non renderci schiavi del peccato, perché il peccato non ci schiaccia. Io spero di spiegarmi quello che voglio dire, ma l'esperienza del peccato, se incontriamo la misericordia di Dio, comprendiamo la sua misericordia, cioè il suo amore, se passiamo attraverso l'esperienza del peccato o della morte del peccato, arriveremo alla gloria anche noi della resurrezione. Perché l'uomo è un essere finito, io sono un uomo, e non è che sono chiamato al peccato, posso peccare. Ma Davide, il famoso salmo miserere, pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, accenna in me ogni traccia di peccato, fammi conoscere il mio peccato e scoprirò la tua misericordia. Dopo quel peccato di adulterio con Bezzabea, e da quel peccato di adulterio di Davide, dalla sua discendenza nascerà il Messia, è nato Salomone, il vecchio saggio di Israele. Da un peccato è nato Salomone. Davide, dopo questo peccato, ha incontrato la misericordia di Dio. Quindi il riscatto, la libertà dell'uomo è proprio questo: Dio che non ci vuole lasciare schiavi del peccato, prigionieri del peccato. Tante volte i nostri sbagli, anche i nostri peccati, ci chiudiamo alla parola, sembriamo quasi degli sconfitti, ma se ci affidiamo a Dio possiamo vincere, potremmo essere dei vincitori, dei vittoriosi, se ci affidiamo a Lui. Questo è il cammino di fede che ciascuno di noi è chiamato a fare, ognuno secondo i propri passi, ognuno secondo la propria storia, la propria vita, perché ciascuno di noi è diverso dall'altro. Ognuno di noi ha quei 9 mesi in cui concepisce la parola, che sono importanti, che non è il tempo cronologico, ma è un tempo di grazia. Ognuno di noi accoglie la parola in un modo diverso, dall'altro, perché noi tutti siamo uguali. Posso dire questo ad esempio, faccio un esempio, se io sto sottolineando questi aspetti, se avesse fatto Don Luca la catechesi avrebbe sottolineato altri, perché ognuno di noi un atteggiamento diverso si mette davanti alla parola, ognuno ha i suoi tempi, ognuno scopre la sua vocazione, si sposa prima, si sposa dopo, sceglie di avere uno, due o tre figli, ma questo non vuol dire che uno è migliore dell'altro, ognuno fa un cammino diverso, scelte diverse nella vita, così nella vita cristiana. Ognuno di noi fa i suoi passi, certo, non è che deve rallentare, deve zoppicare, deve cadere sempre, fermarsi, no. Ognuno ha il suo cammino, ognuno di noi. Se il motivo, no, guarda, quindi il riscatto ci rende liberi, rende liberi ciascuno di noi. E poi lo strumento del corno, incontriamo, e si risvegliò per noi una forza di salvezza. Corno è la simbologia della forza. Quindi il corno del bufalo, degli animali più forti che c'erano in quel momento. Il toro, ad esempio, è un segno di forza, quindi ecco perché il Faust si traduce proprio letteralmente quello che è la forza, il corno. Il corno era anche uno strumento musicale, veniva usato quando c'era un momento di gioia, di festa, di benedizione, di lode a Dio. Il corno era anche questo, oppure veniva anche usato quando veniva il re, doveva annunciare qualcosa di importante, o arrivava il re, perché la benedizione, se io benedico Dio, scopro anche la sua gioia, il suo incontro, il mio incontro con lui. Se il motivo della benedizione è la visita di Dio che apre e chiude l'inno, il frutto di tale visita è la salvezza, la cui descrizione in termini di compimento promessa riempie buona parte dell'inno stesso. È una salvezza che ancora c'è, si attua nel cuore, nella vita, nella storia dell'uomo. Ancora c'è questa salvezza, opera nel cuore di ognuno di noi, di ogni persona che incontriamo, di ogni persona nel mondo che sta ascoltando, sta pregando la parola, sta celebrando l'Eucaristia, vive anche la sua sofferenza, il suo dolore. Quindi non è una salvezza che è compiuta in tutto e per tutto. Ancora c'è che sta avvenendo questa salvezza nel cuore dell'uomo, nel cuore di ciascuno di noi, nella vita di ciascuno di noi. E poi il versetto 70, come parlò ad Abramo, cioè in Gesù si compie tutto, non c'è più nulla, noi non c'è più nulla da dire, e Gesù è il compimento, colui che dovrà essere atteso, quello che Zaccaria davanti all'angelo non aveva capito, non aveva compreso, non aveva creduto. Gesù è colui che Zaccaria stava attendendo, il Messia, colui che il popolo di Israele stava attendendo. A Giovanni, al figlio Giovanni, gli dicevano appunto, ma sei tu colui che deve venire? Sei tu il Messia? Chi sei tu? Chi dici di te stesso? Tutte queste domande li fanno a Zaccaria, a Giovanni Battista, e Giovanni Battista risponde, e non sono degno di slacciarli gli atti, i lacci dei sandali, io sono colui che doveva venire, voce di uno che grida nel deserto, cioè quando la parola di Dio dice dovrà venire il nuovo Elia, cioè vuol dire un uomo con il fuoco di Elia, un profeta Elia, con la forza di Elia. E questo è Giovanni Battista, appunto, che non aveva niente, così non aveva una spada, il bastone serviva per appoggiarsi nel suo cammino, non percuoteva nessuno, ma era la forza della parola di Dio, perché era pieno di Spirito Santo, così ricorre il testo di Luca, pieno di Spirito Santo. Se infatti, se, e poi è da sottolineare anche questo, che Gesù rimprovera i suoi contemporanei perché tutte queste cose, i profeti lo volevano ascoltare, volevano vedere, i profeti e i re, coloro che hanno parlato di Gesù. La Bibbia dell'Antico Testamento, Vecchio Testamento, c'è tutto tende verso Gesù, tutto tende verso di Lui. Tanti parlano di Lui, colui che doveva venire. Per esempio, basta ascoltare la lettura continua della parola di Dio di ogni giorno, cioè del profeta Isaia, quando appunto il Messia, il lupo dimorerà con l'agnello, il bambino si trasfigurerà nel nido dell'aspide, dei serpenti. Parla, tende verso di lui, tende verso la promessa, il compimento, verso Gesù. E noi siamo figli di tutto questo, nel battesimo che abbiamo ricevuto. E siamo chiamati a continuare. Salvezza dei nostri nemici. Uno mi vuole pensare, ma no, guarda, non lo posso vedere, quello mi ha fatto quello, quindi salvezza da quello lì, no, non è inteso questo, non è inteso questo. Il prossimo dice, sono tanti i nostri nemici, viviamo colti dalla paura, l'aria stessa ci è nemica, ma certamente il primo nemico è Dio stesso, secondo la menzogna del serpente, egli è un despota invidioso che ci toglie la vita e fa tremare. Invece Dio rende libero, ci siamo detti, riscatta l'uomo. La libertà è un grande dono che abbiamo noi, in cui rispondere a Dio nella nostra libertà, al suo amore. La messa domenicale non è vengo a Dio mi fulmina, ma è una mia scelta di vita cristiana. Io ho scelto di essere cristiano e quindi scelgo di essere stato benissimo come mia risposta a Dio, al suo amore, e la mia risposta al suo invito alla mensa dell'agnello. E ogni, diciamo, ogni tempo c'ha anche le sue paure nel tempo della storia. Ad esempio le paure di oggi sono tante altre, diverse da ieri, ma oggi altre volte si guarda un Dio con paura, il nostro Dio con paura, quasi dovessimo avere paura di lui. Il testo di Giovanni che ho citato prima, 1:4-18, cioè nella prima lettera di Giovanni al capitolo 4, il versetto 18, dice, anzi, nell'amare non vi è timore, anzi, il perfetto amore scaccia il timore, perché il timore suppone il castigo, e chi deve non è perfetto nell'amore, perché nel mio amore io suppongo il castigo del temere Dio, invece Dio è amore. Altrimenti perché guarda giù? Perché ci ha visitato? Sarebbe un controsenso se io vedessi Dio come un nemico. Ma Dio, ci siamo detti prima, si fa prossimo con noi nel visitarci. Si fa nostro prossimo. Non vediamo un Dio cattivo. Prima quando abbiamo fatto le adorazioni sul credo, a un certo punto dicevano, anche qui il Fausti cita il nihilismo, l'ateismo, filosofie atee in pratica, dice gli atei guardano un Dio brutto, castigatore, castigo, e non credono in questo Dio cattivo. E Curta dice, ma non benissimo non crederci, perché questo non è Dio. Dio ci dice, Gesù ci dice che il Padre è amore, è il Padre misericordioso della parabola del figlio al prodigo, che non castiga il figlio, ma l'aiuta a comprendere che lontano da lui tu sarai schiavo del peccato, lontano da lui non sarai mai felice, lontano da Dio non sarò mai felice, non sarò mai sereno, perché il mio anelito, cioè quello che io ho dentro, la sede di Dio che ho in me, non la posso dissetare in chissà che cosa, non la posso dissetare in chissà che cosa, solo in lui posso bere alla fonte, solo in lui. Questo ci vuole dire Paolo, questa salvezza da tutto ciò che non è Dio, dalle paure. Non abbiamo avere paura di Dio. Il sacramento della confessione ci aiuta in questo, è un momento importante, non è padre dammi una benedizione, no, è importante il sacramento, non è dammi una benedizione che ce l'ha messa adesso, c'è una preparazione, è il luogo del mio incontro, dell'amore di Dio, della sua misericordia. Rammim dice il termine ebraico, proprio le viscere, lo ricorda il Paolo più avanti, in cui Dio sente proprio l'amore per noi, cioè proprio cerca di spiegare l'uomo in termini umani questo amore di Dio. Questo ci dice il sacramento della confessione. Dio che guarda giù in quel momento, visita la mia vita nel sacramento della confessione, guarda verso di me, non nasconde il suo volto, anzi, lui che cerca il mio. Lui che cerca il mio volto, cerca me, cerca Graziano. La paura di essi è la mano del nemico e della morte il potere che nel timore della morte tiene gli uomini soggetti a schiavitù per tutti, per tutta la vita. In fin dei conti sappiamo benissimo che il racconto tipologico, siamo detto della Genesi, quello ci dice sostanzialmente la Genesi col peccato del serpente, che Dio vuole portare l'uomo, Dio lontano, l'uomo lontano da Dio. Questo. Però anche lì, guardate, Dio visita l'uomo, i suoi passi nel giardino. Ho sentito i tuoi passi nel giardino, ho avuto paura e mi sono nascosto, dice Adamo. Però c'è sempre quella sete di Dio, anche di fronte al peccato, che gli permette di riconoscere Dio che passa nel suo giardino, cioè passa nella sua vita. Passa nella sua vita. È proprio ricco questo cantico, questo inno, è ricco di tante cose, ci aiuta a comprendere tantissime cose. Per fare misericordia, la salvezza di Dio è fare misericordia, cioè rendere operante il suo amore per noi. Un qualcosa operante vuol dire qualcosa di concreto, non di retorico, non di parole, qualcosa di concreto, qualcosa di vissuto, qualcosa di quotidiano, non di straordinario, di quotidiano. Il giuramento che giurò, e questo anche interessante, il versetto 73 mi riferisco, perché il Fausti sottolinea l'alleanza con Dio come giuramento. Dice: il patto è tra due contraenti. Zaccaria dice giuramento e non patto. Il patto è tra due contraenti, sono uno. Se uno non ne osa, non ne osserva le clausole, decade. Ad esempio, con Abramo, Dio, sempre con Abramo, non vorrei sbagliare, nel patto di alleanza fa scendere un torpore per Abramo, perché l'Epifania, cioè la manifestazione di Dio nell'Antico Testamento, sceglie il torpore dell'uomo, cioè la tormenta, perché Dio sta passando in quel momento. E l'uomo, il vedere Dio in faccia, vuol dire morte. Pensate, lo so, Mosè nel rovine ardente, Yahweh gli dice: Dio, copriti il volto, perché io questa, togliti i sandali, perché questa è terra sacra, e copriti il volto perché io sto passando. O Elia, quando sente il profeta Elia nella presenza serena, la presenza di Dio, esce dalla caverna e si copre il volto. Noi in Cristo lo vediamo questo Dio senza morire, senza avere paura nell'Eucaristia. Questo è il patto. Quindi se io vengo meno al patto, venivano prese due torte, due colombe e venivano tagliate, voleva dire a me deve accadere la stessa cosa che accade a questi due colombi o tortore, cioè tagliati. Questa era la simbologia del patto nell'Antico Testamento. Ma qui viene chiamata, ci ricorda il Fausti, giuramento. Il giuramento è un impegno unilaterale. Anche se noi veniamo meno ai nostri impegni, Dio no. Come sa Dio? Pensa, sicuramente l'uomo verrà meno ai suoi impegni, e io non è che voglio la morte dell'uomo che deve fare la fine di questi due colombi, due tortoli, che deve essere tagliato a metà. Io amo l'uomo, allora il giuramento lo faccio solo io, però sono consapevole che l'uomo, nella consapevolezza meglio, che non può venire a questo patto. Però siccome io non voglio la tua morte, non voglio che tu viva e che incontri il mio amore, allora il giuramento lo faccio solo io. Se Dio dovesse ragionare come noi ragioniamo, con la nostra logica umana, ha voglia che avrebbe rotto un'amicizia con noi. Da tanto, sin da mano, tu mi hai, tipo come la bestemmia, a volte dico quando confesso, se no in una parola fuori posto, no, ma quello mi ha detto questa cosa, non posso guardare più in faccia. O è successo sto fatto in chiesa, perché accade, non lo guardo più, non lo saluto più, non ti do più il mio saluto, non ti stringo la mano, i termini dei nostri paesi, lo sentivo quando ero piccolino io, questi termini qui, oppure ti saluto ma non ti do più la mano, termini del genere. Dio non ragiona, se dovessi ragionare così, scusate, saremmo tutti inguagliati alla grande qua, tutti, cominciare dal Papa, tutti i grandi nomi della storia, tutti inguagliati, se Dio dovesse ragionare in questi termini, oppure nelle nostre preghiere, mica Dio ci dice, ma tu mi hai detto questo, questo, quest'altro, o tu mi eri negato, quando io ero alla posta, alla porta ho bussato, tu non mi hai aperto, ma Dio là, questo giuramento, non patto, sottolinea il Fausti nel cantico, nell'inno di Zaccaria, perché è lui che fa il patto dell'uomo, cosa dire, prendo tutto io la responsabilità, perché io sono fedele, un Dio fedele, e non verrò mai meno alla mia promessa, al mio amore. Finiamo di pensare a un Dio cattivo che vuole distruggere il mondo, la fine del mondo come la distruzione, l'esplosione del mondo, ma se Dio ha creato un qualcosa di bello, che io devo benedire Dio per questo, lodare Dio per tutto questo, come dicevo prima nella Bibbia, tanti cantici di lode stanno per la creazione, perché Dio deve distruggere la sua creazione? Se noi già dalle semplici cose, ad esempio il presepe che prepariamo, poi quando lo dobbiamo smontare ci piange il cuore, dopo tanta anche tanta fatica, e Dio dinanzi ai suoi giorni della creazione ha fatto una cosa buona e nell'uomo una cosa molto buona, perché sua immagine e somiglianza, perché siamo esseri relazionali, perché deve distruggere? Perché? A volte abbiamo un'idea proprio distorta di Dio, che non è il Dio di Gesù Cristo. In pietà e giustizia, essa è la santificazione del suo nome, sul versetto 75, sulla terra che si compie nell'uomo libero, che va a viso scoperto, riflettendo come uno specchio la gloria del Signore, è trasformato in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito Santo. E ora tu bambino. E qui mi è venuto in mente una qualcosa che spesso ci siamo detti in passato, da cristiani bambini a cristiani adulti nel nostro cammino di fede, ognuno secondo i propri passi, i propri tempi, naturalmente, in cui noi tu sarai profeta dell'Altissimo. Sarai, gli dice il padre, tu bambino da adulto sarai. Io nella fede, nel mio cammino, da bambino, da adulto, sarò. Anche io posso essere profeta dell'Altissimo. Anche io, anche tu puoi essere profeta dell'Altissimo. Se decido di crescere nella fede, se decido. E poi dice che solo adesso Zaccaria si ricorda del figlio, parla del figlio, del frutto, del suo frutto, solo adesso, ma non perché prima non ne devo parlare, ma perché prima ha benedetto Dio, prima ha benedetto la sua opera di salvezza, che stava avvenendo attraverso la sua vita, attraverso quello che stava accadendo in lui, attraverso quello che accadrà, attraverso il figlio, prima ha benedetto tutto questo e poi dirà, e tu, bambino, mio figlio, sarai suo profeta, annuncerai la sua parola, sarai il suo precursore. Che grande orgoglio, forse non diventerà un grande uomo, un presidente, un re o qualcosa, ma prima di Gesù, mamma mia, è una delle figure più belle, Giovanni Battista dei Vangeli. E poi arrivo a verso il foglio, a concludere al tra il versetto 77 e il versetto 78, in cui appunto Dio opera questa salvezza per la salvezza dell'uomo, cioè che l'uomo incontri noi, non l'uomo gli altri, io incontro la sua salvezza, il suo amore, io vengo salvato, io Graziano vengo salvato. La nostra conoscenza di Gesù è proporzionale alla conoscenza del nostro peccato. Lui amore e dono oltre misura, come tale lo si conosce solo nel perdono. Citavo prima appunto il profeta, il re Davide, quando nel Salmo 50 o 51, in cui dice, fammi conoscere il mio peccato, incontrerò, Signore, la tua misericordia, incontrerò il tuo amore se io riconosco il mio peccato. Ma se non lo riconosco, se non passo anche attraverso questo, non incontrerò mai il Signore. O mi riterrò perfetto, privo di ogni peccato, contrario, oppure, dall'altro aspetto, sarò così superficiale che non penserò a tutto questo. E poi, per le viscere della sua misericordia, come dicevo prima, il linguaggio biblico parla della misericordia proprio come le viscere, quello che noi abbiamo dentro, anche nel nostro linguaggio comune, vengono usate dinanzi a tante cose, ma non l'ho sentito proprio dentro proprio le viscere, o in termini dialettali anche simpatici, lo sottolinea questo. E poi per illuminare c'è, cioè, la luce che scaccia le nostre paure, le tenebre, scaccia tutto, quindi alla sua luce noi vediamo tutto. Illuminati da questa luce diventiamo noi stessi luce, come disse Isaia al capitolo 70: alzati, rivesti di luce, perché viene la tua luce. Il popolo che camminava nella tenebre vide una grande luce. Sono i termini del tempo di avvento, cioè la parola che ascoltiamo del tempo di avvento. E poi ora il bambino cresceva, e conclude questo bambino che cresceva appunto nel deserto, nell'ascolto della parola di Dio. Come dicevo prima all'inizio, sicuramente questo deserto lo avrà imparato da Zaccaria. Non è stato proprio nel deserto, sarà rimasto a casa, nascosto insieme a sua moglie, nell'incontro tra lei e Maria, tra Elisabetta e Maria. Non compare Zaccaria, rimane in disparte nel suo deserto. Sicuramente Giovanni avrà imparato proprio da lui a fare silenzio, a fare deserto, stando nella propria casa, ovviamente la sua vocazione di giorno per giorno. E nel pregare la parola vi lascio con queste domande. Il Natale ci ricorda che Dio continua a visitare noi in Gesù bambino. Credo che Dio in misericordia perdona i miei peccati. Leggo la mia vita con occhi di salvezza, di speranza. Questa è un'affermazione. Leggo la mia vita con occhi di salvezza e di speranza, perché Dio Cristo Gesù è risorto. Da cristiano bambino a cristiano adulto, anche io sono profeta del battesimo che ho ricevuto e vivo. E in ultimo, poi, proprio parlando della benedizione della lode, cito un passo appunto di Luca, che è ci siamo detti all'inizio, il primo incontro, l'evangelista della misericordia di Dio nel suo nome. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.